San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 22esima puntata. Nello Scienzi, veramente, esisteva una missione francescana fondata da una provincia religiosa italiana. Però, lontana dalla più vicina comunicazione ferroviaria di alcune centinaia di miglia. Inoltre, la guerra civile aveva troncato completamente il vicariato dalla Cina orientale e non si poteva affatto arrivarci. L'ultimo congresso dei vescovi tenuto a Pechino lasciava completa libertà a ciascun superiore del distretto missionario. Quindi padre Massimiliano decise di non rendersi vinto dopo la prima avversità. Dopo una settimana di noiose preparazioni dei piani sul terreno di Shanghai, il nostro missionario per la seconda volta visita il vescovo gesuita nella sua residenza, Zikavoi. Educato nell'atmosfera della Gregoriana a Roma, egli sentiva una grande stima per quest'ordine. Del resto, i professori della Gregoriana lo amavano, specialmente quando alle volte proponeva loro, durante le lezioni, assai difficili e ardite domande. Quindi niente di strano che il gesuita si sentisse nel suo ambiente quando entrarono sul tema degli studi romani. Poi conversarono della universale mediazione della Vergine Santissima e qui si trovarono su una piattaforma comune. Sembrava che l'Immacolata man mano si preparava la via attraverso le regole della provvidenza umana. Quindi il vescovo, partendo per alcuni giorni fuori città per conferire il sacramento della confermazione, gli chiese che a tutti i costi venisse da lui con un programma pronto e che l'avrebbero discusso insieme. Forse qualche cosa si sarebbe potuto fare. La terza visita si fece in atmosfera di grande amicizia. Il vescovo, preso dalla semplicità e sincerità di padre Massimiliano, permise la fondazione della stampa e la diffusione del bollettino a Shanghai. Però consigliò di non accettare la scuola di Lopa Hong, perché, come novizi in Cina, i nuovi missionari s'attirerebbero addosso grandi guai. Lopa Hong, pur mostrando un certo imbarazzo, dette ragione al vescovo. Inoltre il vescovo mise una condizione, che per l'inizio della nuova fondazione vi fossero almeno due sacerdoti e due fratelli. A questo punto la causa cinese si arrestò. Non si può leggere senza commozione questa lettera del padre Massimiliano al provinciale della Polonia. Molto reverendo padre provinciale, in merito alla procura di Shanghai, il vicario apostolico ha posto la condizione che solo un padre possa rimanere a Shanghai. È peccato abbandonare Shanghai perché è un punto centrale. Il vescovo ha dato il permesso per una procura amministrativa del Cavaliere, ma non ha permesso di poter impiantare la tipografia, perché tutta la Cina ha una distinta assegnazione di luoghi per i diversi ordini e congregazioni, e ognuno deve lavorare esclusivamente nel suo territorio. A noi rimarrebbe soltanto lo Scienzi, ma è impossibile qui vi lavorare perché è una missione inaccessibile, senza comunicazioni ferroviarie e marittime. Abbiamo molte difficoltà, non però da parte dei paesani, bensì da parte dei missionari europei, ma anche in ciò v'è la volontà dell'Immacolata. I cinesi sono pronti a tradurre in lingua cinese e a sostenere le spese. Il signore Lo Pa Hong ha messo a nostra disposizione tutta la sua casa, ma persistono le accennate difficoltà per il cavaliere. Oggi parto per il Giappone e spero di poter far là qualcosa anche in lingua cinese. Benedicite, padre Massimiliano. Postscriptum. A Shanghai siamo stati ospiti della procura dei frati minori osservanti, i quali ci hanno accolto fraternamente e gratuitamente. Così, il 24 aprile, il padre Massimiliano riprendeva il suo viaggio alla volta del Giappone, l'ultima delle mete possibili. Qui lo vedeva, qui lo attendeva l'Immacolata. A Nagasaki. Appena sbarcativi, i cinque cavalieri di Maria si dirigono, dietro indicazione, alla cattedrale. Qui li attende la mammina perché, vero presagio di felice successo, trovano nel cortile che le si apre dinanzi, in mezzo ad un trionfo di fiori, la candida statua dell'Immacolata, che sorridente e con le mani lievemente protese sembra da loro per prima il benvenuto. A tale dolce sorpresa il padre Massimiliano esclama commosso ed in tono profetico: «Se abbiamo trovato lei, tutto va bene». Erano i primi giorni di maggio. Sono accolti con molta amabilità da Sua Eccellenza Monsignor Ayasaka, vescovo di Nagasaki, uno dei primi vescovi indigeni consacrati nel 1927 dal Santo Padre Pio XI e già alunno del Collegio di Propaganda Fide in Roma, il quale dopo la consacrazione, pellegrinando in Assisi nel novembre di quell'anno, aveva avuto modo di conoscere e apprezzare i frati minori conventuali che lo avevano ospitato nel Sacro Convento di San Francesco, e onorato insieme con gli altri vescovi con solenne accademia. Egli si trovava pertanto nelle migliori disposizioni di animo per valutare gli scopi della missione del singolare apostolo mariano e soprattutto di secondarli. E, cosa provvidenziale, poiché gli era venuto a mancare proprio da pochi giorni il professore di filosofia nel seminario diocesano, egli invita, anzi, incarica senz'altro il padre Massimiliano, dottore in filosofia e teologia, di sostituirlo, e trattiene frattanto i cinque religiosi come ospiti in seminario. Il padre Massimiliano accetta lieto l'incarico, ricambiato dal permesso di stampare la sua nuova rivista. Si trova quindi, non senza qualche difficoltà, nei sobborghi della città, una modesta abitazione in legno, ed in essa i cinque religiosi si trasferiscono senza ritardo, vivendo sotto l'egida di Madonna Povertà in gioiosa francescana letizia. Il padre Massimiliano, però, pur occupato nell'insegnamento della filosofia, non dimentica lo scopo che lo ha misteriosamente condotto in Estremo Oriente ed esprime un ardito e, secondo l'umana prudenza, folle proposito: fare uscire nello stesso mese di maggio, il dolce mese di Maria, il primo numero in lingua giapponese della sua rivista Il Cavaliere dell'Immacolata. Folle proposito se si pensa che i cinque apostoli dell'Immacolata erano giunti in Giappone da appena pochi giorni, ignari della lingua e mancanti di una tipografia e di una cognizione tecnica qualsiasi della composizione in caratteri giapponesi. Ma il padre Massimiliano, illuminato e guidato dallo Spirito di Dio, non si arresta dinanzi a difficoltà umane, anche se apparentemente insormontabili. Egli attinge a più alte fonti che non siano le umane il segreto e la forza per le sue conquiste. Egli rapisce e trascina irresistibilmente chi lo ascolti nel suo parlare di Maria. Ed ecco che a pochi giorni dal suo arrivo, un ricco cattolico di Nagasaki si dichiara felice di potergli far dono di una moderna e completa tipografia giapponese, addossandosi tutte le spese dell'acquisto e dell'impianto. Sorge allora, come per incanto, adiacente alla francescana abitazione, un altro padiglione in legno, nel quale il macchinario viene collocato e manovrato provvisoriamente a mano, fino a quando si potrà avere anche l'impianto elettrico. Mancano tuttavia gli scrittori, ma padre Massimiliano non si smarrisce. Scrive egli in latino tutti gli articoli del primo numero della rivista, che fa tradurre in buona lingua giapponese dai suoi allievi del corso di filosofia o dai colleghi professori del seminario. E in maggio, a poco meno di un mese dal suo arrivo, egli fa uscire, con una prima tiratura di 10.000 copie, il suo Cavaliere dell'Immacolata, in giapponese Mongenzai no Seibo no Kishi. Il 25 dello stesso mese di maggio giungeva a Nippo Kalanov dal Giappone un telegramma così formulato: «Oggi spediamo il Cavaliere in giapponese. Abbiamo la tipografia. Viva l'Immacolata! Massimiliano». Ritorno in Polonia. Il 12 giugno 1930 padre Massimiliano lasciò Nagasaki e via mare si diresse a Shanghai. Qui regolati i passaporti dei due fratelli ivi lasciati via Dairen Mukden Siberia, tornò in Polonia. Fu un viaggio imposto da motivi urgenti per il bene della missione giapponese. Se la storia del primo numero di Il Cavaliere in lingua giapponese può sembrare un racconto da fioretti, quella dei numeri successivi è ben altra, perché condizionata alla sistemazione di ogni cosa secondo le leggi canoniche. Il vescovo di Nagasaki fu molto benevolo nell'accogliere padre Massimiliano, ma molto esplicito. Permesso provvisorio di rimanere fino a giugno a Nagasaki col fine di dettare lezioni di filosofia ai chierici del seminario diocesano, senza però nessun impegno di concedere una proroga. Il consenso di rimanere stabilmente nella sua diocesi per l'apostolato della milizia fu condizionato a due clausole. In primo luogo, padre Massimiliano avrebbe dovuto ottenere il beneplacito della Santa Sede attraverso la congregazione di Propaganda Fide. In secondo luogo, la nuova fondazione avrebbe dovuto escludere qualsiasi forma di apostolato diretto, riservato al clero diocesano, ma solo esplicare forme di apostolato indiretto attraverso la stampa ed assistenza sociale. Venendo in Europa, padre Kolbe si prefiggeva quindi due precisi compiti: quello di informare il nuovo superiore generale del già fatto e del da farsi nella missione. In Polonia ottenere dai padri riuniti in capitolo, al quale avrebbe partecipato, l'impegno del mantenimento della missione, sia quanto ai religiosi da destinarsi periodicamente, sia quanto al finanziamento economico. L'Immacolata questa volta volle che tutti fossero non solo favorevoli, ma entusiasti in modo che la seconda città dell'Immacolata non trovò gli ostacoli della prima. Mentre il padre generale assicurò padre Colbe che avrebbe stabilito in base alle decisioni del capitolo provinciale. Questo, celebratosi in Leopoli nel luglio, convenne all'unanimità che la provincia polacca desiderava erigere una missione in Giappone col fine di divulgare il culto dell'Immacolata condizionatamente al consenso della Santa Sede e dei superiori competenti. Un telegramma annunziò questa decisione a Monsignor Ayasaka, che, felice di poter accogliere definitivamente nella sua diocesi padre Massimiliano, inviò subito a Roma il suo consenso, presupposto necessario per le ulteriori pratiche. Queste furono svolte sollecitamente. Il 10 ottobre 1930 si ottenne il beneplacito della Santa Sede attraverso la Congregazione de Propaganda Fide. Seguì quello della Sacra Congregazione dei Religiosi il 15 successivo. Finalmente, il 28 dello stesso mese, il Superiore Generale trasmetteva al Provincialato Polacco, per l'inoltro a Nagasaki, tutti i documenti in base ai quali Monsignor Ayasaka avrebbe potuto permettere a padre Massimiliano di gettare le fondamenta della sua seconda città dell'Immacolata. Impressioni coreane. Il 12 agosto 1930, padre Massimiliano ripartì improvvisamente per il Giappone, via Siberia, senza nemmeno fare una corsa a Cracovia per abbracciare la propria madre. Le scriverà da Nagasaki una brevissima lettera, la quale sarà una giustificazione degna di un apostolo. Mi scuserà la mamma se prima del viaggio non le abbia fatto una visita, ma avrei dovuto ritardarlo, mentre le missioni sono una cosa di prima importanza. Che cosa era sopravvenuto da indurre padre Massimiliano a non attendere la risposta di Monsignor Ayasaka al telegramma speditogli dopo il capitolo e comunicantegli la volontà dei superiori di aprire la casa giapponese? Da Nagasaki gli era stato comunicato dai fratelli che, conosciuta la notizia della sua partenza per l'Europa, i sacerdoti collaboratori de Il Cavaliere si erano allontanati nel presentimento che, passato il primo fervore, tutto sarebbe finito. Non era quella la prima volta che i missionari europei, pieni di fervorosi propositi di apostolato, avevano messo piede sul suolo giapponese, e che poi si erano ritirati dinanzi ai primi sacrifici, sia per il clima insalubre, sia per difficoltà d'ambientamento con le abitudini orientali. Affinché allora i sospetti non si radicassero e agissero negativamente sugli amici sostenitori della nascente missione, ed anche perché il cavaliere uscisse regolarmente, padre Massimiliano era partito improvvisamente in treno via Siberia. Il viaggio fu lungo, ma anche utilissimo, perché gli offrì l'occasione di conoscere altre regioni, specialmente la Corea, per la quale concepirà programmi di apostolato che furono ben presto realizzati, specie con l'accettazione di aspiranti coreani nel collegio missionario della città dell'Immacolata giapponese. Tutto ci è detto in una lettera scritta al fratello padre Alfonso all'arrivo a Nagasaki. Caro fratello, ho avuto appena il tempo di guardarmi un po' intorno e di sistemare qualche cosa. Essendo poi domenica, profitto per scriverti qualche rigo. Sono però disturbato dalle zanzare e sento ancora nella mano sinistra il dolore di una puntura, ma anche questo è per l'Immacolata. La notte, per non essere morsicati, bisogna coprirsi il viso, ma in questo stato è impossibile dormire per il caldo ed il sudore. Tutto per l'Immacolata e affinché possiamo conquistare al suo cuore il maggiore numero di anime. La Madonna Immacolata ci ha condotti felicemente fino a Nagasaki. Alle 7:30 siamo partiti da Varsavia e puntualmente alla stessa ora il treno si è fermato dopo 12 giorni di viaggio attraverso la Siberia, la Manciuria e la Corea. Poi 8 ore di piroscafo da Busan a Shimonoseki, ancora un breve tratto col piroscafo fino a Moi e finalmente in treno fino a Nagasaki. La Corea era per me un paese completamente sconosciuto. Il paesaggio è così stupendo che non ci si stancherebbe mai di contemplarlo. A Busan, ultima sosta coreana, abbiamo avuto una sorpresa. Approfittando di 4 ore di tempo libero fra il treno e la nave, volendo celebrare la Santa Messa, nessuno è stato capace di indicarci una chiesa cattolica. Solo più tardi, da un poliziotto, abbiamo saputo che in città vi sono 6 chiese protestanti e che le chiese cattoliche in tutta la Corea sono appena 3. Quando l'Immacolata regnerà in questo paese così bello e stabilirà in esso il regno del suo divin figlio? Fra Massimiliano Maria Kolbe. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 22ª puntata.